Spero che si sente, sì. Innanzitutto vi ringrazio per questa possibilità che in certo qual modo mi date di poter condividere la parola con noi, come famiglia e con me come oratore, diciamo. Quindi per me è un onore, vi porto i saluti della mia chiesa, io sono uno dei due anziani pastori della chiesa di Abbiategrasso, comunque conosco già un po' di voi. L'obiettivo di quest'oggi sarà uno in particolare. Faremo un viaggio nel passato, quindi andremo su campi di battaglia, saremo in un certo qual modo partecipi tramite la lettura, tramite l'esperienza anche che faremo con la scrittura di qualche cosa che è accaduto quasi 3000 anni fa, però qualche cosa che avrà un impatto forte, spero, mi auguro. Questo è il desiderio che ho, che il Signore mi ha messo nel cuore, e soprattutto questo impatto l'ha avuto su di me e credo anche sulla Chiesa quando ho presentato questo sermone nella mia Chiesa anche in altre realtà. E l'obiettivo di quest'oggi sarà uno e uno soltanto, poi magari il Signore ne metterà altri, però questo è uno e uno soltanto: imparare a ragionare in modo spirituale. È una cosa difficilissima. Vedremo da esempi del passato, anche da uomini fedeli, uomini biblici, uomini di Dio, uomini in cui lo Spirito Santo agiva con potenza, che anche loro faranno fatica a ragionare spiritualmente. È un qualche cosa di veramente difficile, è un qualche cosa che non ci è naturale. Noi siamo portati a ragionare in modo umano, logico, pragmatico, i conti devono tornare, A più B, 1 più 2, il tutto deve essere sempre in un certo qual modo, deve rientrare in quello che noi riusciamo a comprendere, a percepire e a calcolare. Vedremo che Dio ragiona in modo diverso e l'uomo di Dio, l'uomo che Dio chiama ad essere uno strumento nelle sue mani, la donna che Dio chiama ad essere uno strumento nelle sue mani, deve imparare, è fondamentale, a ragionare spiritualmente. Se impareremo a ragionare spiritualmente avremo gli strumenti per affrontare le sfide della vita, affrontarle e vincerle. Vincerle non necessariamente perché il problema si risolve, ma vincerle dando gloria a Dio. Forse rimarrai nel problema, poi faremo qualche accenno, forse il problema non verrà risolto, ma tu avrai gli strumenti per poterlo accettare, per poterlo affrontare, per poter essere una testimonianza. Se non impari a ragionare in modo spirituale, se non chiedi al Signore la capacità di ragionare in modo spirituale ma in modo pragmatico, allora fallirai. Allora quando Dio avrà un piano diverso per te, sembrerà un Dio cattivo, capriccioso, un Dio incomprensibile. Tutto ti sembrerà strano e anche i consigli che ti arriveranno dall'esterno, che sono tutti consigli logici, umani e pragmatici, in un certo qual modo ti sembreranno normali e saranno in contrasto con quello che Dio si aspetta da te. La posta in gioco è altissima. Quindi che il Signore possa benedire questo sermone, questa riflessione, questa parola, affinché abbia un impatto forte nelle nostre vite. Vi chiedo di aprire la scrittura nel primo libro di Samuele, capitolo 9, dal versetto 16, per chi ha la nuova riveduta, la pagina è la 286. Prima Samuele 9, dal versetto 16. Siamo in un contesto particolare, Samuele è vecchio, Samuele è l'ultimo giudice di Israele. Il Signore sta per sostituire i giudici con la monarchia in Israele e quindi Saul sta per essere nominato re. Ed è scritto: domani a quest'ora, quindi prima Samuele 9:16, domani a quest'ora ti manderò un uomo dal paese di Beniamino. Io vi chiedo attenzione, leggeremo, staremo moltissimo sulla narrativa, passi da scuola domenicale, quindi famosissimi, non fatevi ingannare. Perché tante volte quando le cose le conosci bene non sei più in grado di scoprire quello che il testo ti sta dicendo. Quando le cose le conosci bene non ha più tante volte la forza di parlarti, perché vabbè sì, questa storia la so ormai. Forse ci sono degli aspetti che devono essere illuminati in questa parola. Quindi ti manderò un uomo dal paese del Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo perché il suo grido è giunto fino a me. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli disse: ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che governerà il mio popolo. Allora sappiamo che nel Pentateuco, quindi nel Vecchio Testamento, nella legge, alcuni oggetti venivano unti, gli oggetti del tabernacolo erano oggetti normalissimi, coppe, vasi, forchettoni e altre cose, ma nel momento in cui venivano unti, essi venivano separati per il servizio per Dio. Questo è il senso dell'unzione, una cosa normalissima che viene unta e quindi da quel momento separata, consacrata per il servizio di Dio. Non solamente gli oggetti venivano unti, anche le persone. Ad esempio, il sommo sacerdote veniva unto, un uomo come gli altri, ma nel momento in cui veniva unto, quest'uomo veniva separato per rappresentare tutto il popolo davanti a Dio. Da questo momento anche il re viene unto. Ricordatevi che la parola Messia, Cristo, altro non è che unto. Quindi Saul è il primo re unto. Per fare che cosa? Le cose che abbiamo letto. Tu lo ungerai per essere capo, salvatore e giudice. Saul è unto per essere il capo del popolo, il salvatore del popolo e il giudice del popolo. È un piccolo messia per quel momento. Saul è un piccolo messia unto, un piccolo Cristo. Spero di non scandalizzarvi, il senso è questo, le parole sono quelle. È un piccolo Cristo per quel momento. Ovviamente lui, Davide e tutti quanti gli altri saranno dei Messia in piccolo, un'immagine del Messia per eccellenza che è Gesù Cristo. Gesù Cristo, Cristo, uguale unto, Messia, è la stessa parola. Quindi Gesù è l'unto per eccellenza, lui è il nostro Salvatore, lui è il nostro capo, lui è il nostro giudice, colui che guida e governa la nostra vita, per eccellenza lui doveva la nostra salvezza e tutto. Ma in questo contesto Saul viene unto per essere queste cose in piccolo per il suo popolo. Quindi spero che sia chiaro questo, perché è fondamentale. Tornate al versetto 1 di 1 Samuele 9. C'era un uomo discendente di Beniamino che si chiamava Chis, figlio d'Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio d'Afiac, figlio di un beniaminita. Era un uomo forte e valoroso, aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non ce n'era uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Saul ha tutte le carte in regola per essere un vincente. Saul è figlio di un uomo. Cosa significa forte e valoroso? Nella scrittura può significare due cose: o che ha veramente forza, vigore e valore, oppure una persona che ha un certo peso politico. E in questo il senso è questo, in questo contesto. Saul è figlio di un uomo ricco, benestante, che ha un peso politico, forte e valoroso in questo senso. Quindi è uno già che nasce nel benessere. E in più è più alto di tutti dalle spalle in su. Quindi sarà stato alto almeno 1,80, 1,85, visto l'altezza media del tempo. Rispetto a tutti quanti gli altri era molto alto. Alto, più degli altri le spalle su, bello, caspita, aveva tutte le caratteristiche per essere il giusto leader, quasi un attore cinematografico, quasi un grande sportivo, qualcuno che affascinava, ricco, alto, bello, forte, tutte le caratteristiche per essere un grande re, ma aveva delle falle spiritualmente. Quindi tutto quello che esteriormente poteva rappresentare come capo, salvatore e guida, questo era l'unto, mancava nell'uomo interiore. Andate al capitolo 13, versetto 9 di 1 Samuele. Ovviamente il nostro testo è tutto legato a 1 Samuele. 1 Samuele 13, 9. Allora Saul disse, qui è in un classico conflitto con i filistei, eccetera, c'è un momento di difficoltà, Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza. E Saul offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: attenzione, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Saul è un uomo che ragiona in modo logico, pragmatico, esattamente come tutti noi per natura. Non illudiamoci di essere migliori di lui, è grazia. Saul è un uomo che ragiona in modo molto logico e davanti a un problema molto serio, ha voglia a fare, tra virgolette, gli spirituali in modo poco concreto. Davanti c'è un esercito, sono armati, sono più forti di lui, la gente inizia a disperdersi. E quest'uomo che è a capo del popolo vede che il popolo se ne va e allora offre un sacrificio, cosa che non era permessa a un re, a un beniaminita, è un qualche cosa che riguardava i sacerdoti leviti, ma offre un sacrificio perché? Perché dice: in questo modo non tanto Dio sarà dalla nostra parte, ma il popolo sarà convinto che Dio è con noi, quindi rimangono qua per combattere. Molto logico, molto pragmatico, ma esattamente lontano, molto lontano, l'opposto da quello che Dio si aspettava dall'unto del Signore, dal suo Messia, capo, giudice e salvatore. E Samuele gli dice: che cosa hai fatto? che cosa hai fatto? Versetto 13, allora Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente. C'erano stati altri uomini prima di lui che avevano combattuto e vinto con pochissime risorse. Doveva conoscere benissimo la storia di Gedeone, ad esempio, che con 300 uomini aveva sterminato un grande esercito. Perché? Perché Dio era colui che aveva in mano la situazione. E il re se lo sta dimenticando e sta ragionando in modo logico, pragmatico, un modo che fa tornare i conti. Tu non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre, ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore, badate bene, si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo perché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Tu potevi essere capo e i tuoi figli dopo di te, ma visto che tu sei venuto meno, il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Cosa significa? Cosa significa questa frase? Un uomo che ragiona spiritualmente, un uomo che ama Dio, un uomo che è pronto a obbedire ai suoi comandamenti, un uomo che quando cade, perché quest'uomo sappiamo che è Davide, e il libro di Samuele, cioè prima e seconda Samuele, ci mostrano anche i fallimenti di quest'uomo, non nascondono il suo adulterio, il suo omicidio, le sue bugie, eccetera, non nascondono queste cose. Ma un uomo spirituale è un uomo che ragiona spiritualmente e quindi anche quando cade si rialza pentendosi e confidando nella grazia di Dio. Questo è l'uomo che Dio mette a capo del suo popolo, qualcuno che ragiona spiritualmente e non semplicemente in modo pragmatico. Per ora sono parole, dopo lo vedremo nei fatti. Prima Samuele 16, versetto 1. Il Signore disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele è dispiaciuto per Saul, gli voleva veramente bene. E ha per lui un cordoglio, cioè un qualche cosa di funebre, è totalmente addolorato, ma Dio gli dice adesso basta. Io ho scartato quest'uomo, vai perché devo ungere un altro re. E attenzione, guardate bene, fate attenzione alle parole, sono storie che conosciamo, ma stiamo attenti. Anche Samuele, che è un grande uomo di Dio, ragionerà in modo pragmatico, in modo logico, perché è un qualche cosa che proprio è dentro di noi. E non possiamo illuderci di fare una scelta una volta e per sempre ad esserne liberati. È una sfida quotidiana, ragionare in modo spirituale, non in modo pragmatico. Non ci è affatto consono. Noi siamo portati a ragionare in modo logico, a seguire la nostra logica, siamo abituati alla logica, siamo educati alla logica e dimentichiamo che Dio ha altri strumenti, altri metri di valutazione. Versetto 5. Samuele va a Betlemme da Isai. Egli rispose agli anziani che gli vengono incontro, pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio. Attenzione. Fece anche purificare Isai e i suoi figli, Isai e i suoi figli, e li invitò al sacrificio. Quindi c'è un invito ufficiale per Isai e per i suoi figli. Gli anziani lo sanno. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab, il primogenito. Certo, l'unto del Signore qui davanti a lui, ecco il sostituto. Perché? Perché anche lui è alto, bello e forte. Samuele ragiona nello stesso modo, non ha ancora imparato la lezione, ed è Samuele. Ed è Samuele che sta parlando. Certo è questo l'unto. E allora il Signore gli ricorda che le cose non funzionano in questo modo. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto e alla sua statura, smettila di ragionare in modo logico, in modo pragmatico, facendo quadrare i conti. Non badare al suo aspetto e alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda il cuore, cioè decodificato, tradotto. L'uomo ragiona in modo logico, fa quadrare i conti. È una persona alta, forte, sicuramente è il nuovo sostituto. E Dio gli dice basta, non hai ancora compreso la lezione, non è così. Quindi Samuele sbaglia perché ragiona in modo logico, ma se avete fatto caso stanno sbagliando tutti. Tutti, non c'è nessuno che ragiona in modo spirituale qua, nessuno, perché Samuele dice a Isai, purifica i tuoi figli, e li fa purificare tutti, tranne uno. C'è un figlio, che non viene neanche chiamato, è ancora lì a pascolare le sue pecore, non viene neanche chiamato né dal padre, né dai fratelli, né da tutti gli anziani, non lo calcola nessuno, perché il più giovane è sicuramente non è lui, è scartato. Tutti ragionano in modo logico, tutti, tranne Dio. Versetto 11, poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figli, io ti ho chiesto di venire con tutti i figli e purificarli perché uno di loro è il nuovo re. Sono questi tutti, Dio li ha scartati tutti. Isai rispose, resta ancora il più giovane, non l'ho neanche chiamato, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai, mandalo a cercare perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire, egli era biondo, aveva dei begli occhi, bell'aspetto, il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo perché è lui, quello che tutti hanno scartato, quello che nessuno ha considerato, ebbene è proprio la persona che Dio va a scegliere per svolgere un compito spirituale, perché Dio ragiona spiritualmente e si aspetta che anche noi ragioniamo spiritualmente. E Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, è un uomo che ragiona spiritualmente e come vedremo in tutto il popolo è l'unico che ragiona spiritualmente. Quindi il passo che vedremo adesso, che è il cuore del sermone, che è il cuore della riflessione, che è un passo famosissimo, da scuola domenicale, Davide e Golia, eccetera, eccetera, forse verrà illuminato di luce nuova, perché ci mostrerà due caratteristiche dell'uomo e della donna, secondo il cuore di Dio, come vede le sfide della vita e come le affronta. Vuoi essere un uomo di Dio? Devi ragionare su come vedi le sfide della vita e come le affronti. E ci sarà tantissimo da imparare, credo. Se sei un capo famiglia, un padre, e devi dare l'esempio ai tuoi figli, a tua moglie, eccetera. Quindi sei una sorta di guida, sei una guida, hai bisogno di imparare a ragionare spiritualmente, perché ci saranno un sacco di sfide nella tua vita e nella vita delle persone che Dio ti ha affidato, e se non ragioni spiritualmente sei sconfitto, spiritualmente. Forse puoi vincere umanamente, ma non è questo il punto. Noi siamo qua per glorificare il Signore, questo è lo scopo della nostra vita. Allora una vittoria spirituale è una scelta che porta gloria a Dio, anche se umanamente può sembrare una sconfitta. Forse non sei padre, sei madre. Hai comunque delle responsabilità su figli che ti sono sottoposti, che Dio ti ha affidato per un certo periodo. Stesso ragionamento. Forse sei un leader della scuola domenicale o hai delle responsabilità all'interno della Chiesa. Io non conosco tutti. Stesso ragionamento. Altra cosa importante, forse sei una giovane donna e sta cercando di capire a quale uomo e con quale uomo convivere, affidare la propria vita per fare un cammino insieme. Questa è una caratteristica fondamentale da guardare. In una società dove siamo portati a vedere solo in modo logico una persona benestante, una persona che raggiunge un certo tipo di livello, una persona bella, alta, forte, sono tutte cose sicuramente interessanti, ma non è la cosa più importante. Non è la cosa più importante. Avere di fianco un uomo che ragiona spiritualmente può fare la differenza. Forse non sei una giovane donna, sei un uomo, un ragazzo, un anziano, tutto quello che vuoi. Se vuoi essere un uomo, una donna di Dio, lo stesso ragionamento. Se vuoi essere uno strumento, devi ragionare spiritualmente. E Davide ci insegnerà come affrontare, come vedere e poi affrontare le sfide della vita. Se le affrontiamo spiritualmente, daremo gloria a Dio e saremo vittoriosi, anche se umanamente saremo sconfitti. Se non le affrontiamo spiritualmente, le affronteremo in modo logico, forse avremo delle vittorie umanamente, ma davanti a Dio saranno delle sconfitte. Prima Samuele 17 dal versetto 1, ripeto, passo famosissimo, ma leggetelo sotto quest'ottica. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca a Efes Dammim. Samuele e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti, si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte, Israele stava sul monte dall'altra, in mezzo a loro c'era una valle. Attenzione. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gat, alto 6 cubiti e un palmo, aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo. Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di testitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi i servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore, l'ucciderò. voi sarete nostri sudditi e ci servirete. Questa è una battaglia diversa dal solito, completamente diversa. Non è la classica battaglia dove c'è un re da una parte e un re dall'altra, danno l'ordine, gli eserciti partono e tu che hai paura, che non hai paura, sei nella mischia e in qualche modo te la giochi. All'interno della mischia, no, questa è una battaglia spirituale, è diversa, non si combatte con le armi questa battaglia. Gli eserciti sono fermi, scende un uomo ed è un uomo che sfida il cuore di ciascuno di loro individualmente, individualmente. Datemi un uomo e ci batteremo, e il silenzio di tutti è la risposta di tutti. Il silenzio di tutti è la risposta di tutti e non possiamo neanche essere superficiali o banali. Ah, ci sarei andato io. Davanti hai una bestia. Descritto, decodificato, la descrizione che ci dà Samuele, l'autore o comunque l'autore del libro, è una persona alta più di 3 metri, che ha una corazza che pesa 57 kg e solamente la punta della lancia pesa 7 kg, armato, potente. Ci saresti andato tu? Questa è la domanda. Tu ci saresti andato? La risposta è no, se ragioniamo in modo logico. E Golia è assolutamente convinto e saldo della sua forza. E tutti, visto che tutti ragionano in modo logico, sono intimoriti, atterriti, impauriti, bloccati davanti a quest'uomo. E chi non lo sarebbe? Dobbiamo essere onesti. La sfida umanamente è impari. Ma c'è un qualche cosa di particolare. Faccio sempre questa domanda, la farò anche qui. Questa sfida era rivolta a ogni singola persona individualmente. Quindi quando Golia diceva datemi un uomo, è come se dicesse guardandovi in faccia tu saresti venuto, tu saresti venuto, tu saresti venuto. Quindi è una sfida individuale. Ma c'è un uomo che non si sarebbe dovuto sottrarre a questa sfida. Chi è secondo voi? No. Saul. Saul, perché Saul è unto per essere capo salvatore e guida. È lui il salvatore, io ti ho unto per quello e allora vai e salva il popolo. Ma Saul non ce la fa, perché? Perché ragiona in modo logico, pragmatico, umano e quindi la sfida è umanamente impossibile. Tutti, tranne uno, ragioneranno in modo logico, pragmatico e quindi abbiamo delle lezioni per noi. Queste possono, ovviamente, Golia è una persona reale, possiamo applicare però queste cose a noi, alle sfide della nostra vita e a come possiamo essere terrorizzati quando perdi il posto di lavoro, quando una malattia ti viene addosso, quando delle situazioni difficili magari colpiscono tuo figlio o tua figlia e umanamente sembrano giganti invincibili, fin tanto che ragioni in modo logico, pragmatico. Tu non ne hai gli strumenti, ti dimentichi che sei figlio di un Dio onnipotente e che è sovrano, ce lo dimentichiamo completamente. La dimostrazione è che siamo terrorizzati, possiamo fingere quanto vogliamo, ma un cuore che ha paura dimostra che non si sta fidando di Dio, punto. Versetto 10, il Filisteo aggiunse, io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele, datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. In gioco non c'erano solamente le loro vite, in gioco c'era anche l'onore di Dio, la gloria di Dio, e nessuno ne è preoccupato, perché nessuno sta ragionando spiritualmente. Versetto 12, or Davide... Ecco che arriva una persona nuova all'interno della scena. Or Davide era figlio di quell'uomo e fratello di Betlemme di Giuda, che si chiamava Isai. Questi aveva 8 figli, al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul. Essi si chiamavano Eliab, il primogenito, l'abbiamo già conosciuto, Abinadab il secondo, Samma il terzo. Davide era il più giovane quando i 3 maggiori ebbero seguito Saul. Davide partì da Saul, tornò a Betlemme a pascolare le sue pecore di suo padre. Intanto il Filisteo si faceva avanti mattina e sera, si presentò così per 40 giorni. Pensate, 80 volte ha ripetuto questa frase e per 80 volte il silenzio assordante degli uomini che non hanno detto nulla ha manifestato ciò che c'era nel cuore di ognuno di loro. È una sfida individuale, non è una sfida alla mischia. Datemi un uomo, ogni persona era coinvolta. 40 giorni, quindi 80 volte è stata ripetuta questa frase. Un giorno Isai disse a Davide suo figlio, prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito, questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene, riportami un segno da parte loro. Saul ed essi, con tutti gli uomini di Israele, stanno nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole, e Davide le udì. C'è una persona in più, ora in mezzo a tutta questa mischia di persone. E qui è bello vedere il contrasto dell'autore. Ripeto, non sappiamo se è veramente Samuele l'autore del libro. Però il contrasto dell'autore è forte, perché da una parte dice che questi uomini per 80 volte hanno sentito questa frase. E poi arriva questo Davide, giovane. Quanti anni poteva avere Davide? Massimo 19. Perché secondo la legge a 20 anni entravi nell'esercito. Lui non è nell'esercito, quindi ne ha massimo 19. 18, 17. Più o meno l'età era quella. Vestito da pastore, incapace umanamente di combattere con spada, scudo, lance, frecce e altre cose, e quest'uomo umanamente squalificato, quindi umanamente inadatto per essere in quel luogo per combattere, sarà l'unico che riuscirà a superare la prova. Quindi il contrasto è forte, arriva sto ragazzino, questo ragazzo, inadatto per la guerra, e dall'altra parte hai l'unto di Dio, quindi Saul, capo, salvatore e giudice, tutto l'esercito, e c'è il contrasto tra queste due persone. Perché? Perché uno ragiona spiritualmente e tutti quanti gli altri ragionano in modo logico, in modo pragmatico. Continuo a ripetere questa frase alla nausea, spero che vi rimanga forte in mente, perché può far la differenza nelle scelte della tua vita, è un qualche cosa che può rivoluzionare completamente il tuo modo di essere, ragionare spiritualmente in modo spirituale, non in modo logico. Quindi abbiamo detto due caratteristiche dell'uomo secondo il cuore di Dio, questa è la prima, vediamo come Davide vede le sfide della vita. Versetto 24. Tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. Gli uomini di Israele dicevano, avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà sua figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele. Davide, rivolgendosi a quelli che erano vicini, disse, che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo? Questo incirconciso, guardate l'ottica diversa con cui vedono la stessa cosa. Questo è interessante. Il problema è uguale, ma tu lo puoi vedere in un modo o esattamente il contrario, ma il problema è lo stesso. Guardate questo che si avvicina per coprire di vergogna Israele, e lui risponde, chi è questo incirconciso? Che cosa pensate che possa fare? E il problema è identico. Quanto può essere differente? Valutare le cose in modo spirituale, non in modo logico, pragmatico. Chi è questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Ecco che c'è qualcuno che si ricorda che c'è un Dio in Israele. Nessuno se lo ricordava più. Nessuno. E quando tu sei terrorizzata, quando tu sei impaurito, te lo stai dimenticando. Ha voglia di giudicare Saul e gli altri. Facciamo anche noi gli stessi errori. Ce lo dimentichiamo. La gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo, si farà questo e quest'altro a colui che lo ucciderà. Per tutti è un gigante invincibile, per Davide è un grande bestemmiatore, pronto ad essere già sconfitto. Già sconfitto. Attenzione adesso. Fate molta attenzione a questo dialogo. Versetto 28. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e gli disse, perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Caspita. Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore, la persona che era stata scartata da Dio per quello che aveva nel cuore. Qua c'è una grande lezione. Vuoi essere un uomo o una donna che ragiona spiritualmente? Preparati ad essere odiato da chi ragiona in modo logico e pragmatico, perché lo metti in discussione. Anche nella Chiesa, purtroppo, tante volte, puoi essere un uomo, una donna, un giovane, una giovane, che dà fastidio se ragiona spiritualmente, perché non si preoccupa quando gli altri si preoccupano, perché non è terrorizzato quando gli altri sono terrorizzati, perché non cerca la soluzione più facile, più logica, più comoda, più pragmatica quando gli altri invece sarebbero disposti a cercarla. E quando tu fai scelte diverse, dai fastidio, ed è facile che ti verrà buttato del fango addosso. Vuoi essere un uomo, una donna che ragiona spiritualmente? Preparati anche a questo, ad essere odiato da chi non è in grado di ragionare spiritualmente e magari si fa chiamare fratello o sorella. I cuori li conosce il Signore, noi possiamo valutare le scelte delle persone, però preparati, io conosco l'orgoglio e la malità nel tuo cuore, quest'uomo ancora deluso per il fatto di essere stato scartato da Dio, pensate all'offesa di quest'uomo, il primogenito, alto, bello, forte, la prima persona che si mette davanti a Samuele e Samuele gli dice non sei tu, ti ha scartato, e poi chi è stato scelto? Non il secondo. Non il terzo, il più piccolo, quello che era nei campi con le pecore, quello che nessuno ha pensato e ha considerato, che grande offesa. E ora sto ragazzino arriva e parla così, tutto l'odio, tutta la rivalità, tutto quello che di malvagio poteva esserci, lui gli viene vomitato addosso. Vuoi essere un uomo, una donna che ragiona spiritualmente? Preparati anche a questo, a dare fastidio, a essere accusato di essere una persona orgogliosa e superficiale. Non ti preoccupi davanti ai tuoi problemi se sei una persona superficiale. Non vuoi accettare questa via di uscita se sei una persona orgogliosa. Lascia che sia la parola a dire chi sei realmente, in base alle scelte del tuo cuore, non quello che gli altri pensano di te. Versetto 29. Davide rispose, che ho fatto ora? Perché mi accusi? Non era che una semplice domanda. Poi, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Due cose interessanti. Primo, Davide se ne frega di quello che il fratello gli ha detto, va avanti per la sua strada. E quindi questa è una lezione anche per noi. Possono esserci persone invidiose, arroganti, eccetera, che fa niente. Se sono convinto che questo è quello che Dio si aspetta da me, vado avanti. E poi Davide continua a fare la stessa domanda per capire se veramente lui è l'unico a ragionare diversamente. Perché? Perché lui sta per fare una scelta e vuole essere certo di non prendere un posto che non gli spetta, perché lui non è un soldato. Secondo la legge lui non deve combattere. Dai 20 anni in su lui non è a 20, non è adatto, ma vuole essere convinto di essere l'unico a ragionare nel modo giusto, di modo che quello che la legge non gli permette di fare, il desiderio di dare gloria a Dio gli darà la possibilità di fare. Capite il senso? Quindi continua a chiedere, a dire ma veramente si farà questo e quello? E quando è certo di essere l'unico, allora l'uomo che vede le sfide della vita come dei dettagli nelle mani del Dio vivente, agisce, seconda caratteristica, e affronta le sfide della vita. Dopo che ha capito di essere l'unico e di essere stato chiamato a quel compito, agisce. Versetto 31. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire. Davide disse a Saul, guardate qua che forte, nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Immaginatevi, sto ragazzo vestito da pastore, tutto l'esercito arriva davanti a Saul, state tutti tranquilli, nessuno si perda d'animo. È forte, e infatti come risponde l'unto del Signore? Colui che è stato chiamato ad essere capo, salvatore e guida, tu non puoi andare. Ragionamento logico, ragionamento pragmatico. Nessuno si perde d'animo. No, no, tu non puoi andare. Tu sei totalmente squalificato subito. Non parliamone neanche. La logica, quanto è difficile scardinarla dal tuo cuore, dal mio cuore, dal nostro modo di vivere. Tu non puoi andare a batterti con quel filisteo. Tu non sei che un ragazzo. Egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul. Attenzione. Attenzione, questa è un'altra grande lezione. Per chiunque, anche se non hai compiti di responsabilità, anche se non sei ancora un padre, non sei ancora una madre, non sei un pastore, una guida di chiesa, forse non hai ancora la responsabilità per la guida nella lode o nella scuola domenicale, tutto quello che volete, però la tua fedeltà si deve vedere a prescindere. Prima, Gesù dice nelle sue parabole, più di una, il senso è quello, che è fedele nel poco, fedele nel molto. Chi non è fedele nel poco, non sarà fedele anche nel molto. Non puoi svegliarti per essere un uomo, una donna di responsabilità quando la responsabilità ti viene affidata. Se non hai coltivato le giuste caratteristiche farai solo disastri. Devi essere un uomo, una donna fedele, un ragazzo, una ragazza fedele prima, quando ancora forse nessuno ti vede o ti nota perché vuoi piacere al Signore, non perché vuoi l'incarico. E allora guardate la risposta. Quando Saul gli dice tu non sei adatto, Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava contro lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Caspita, tu non sai bene con chi hai a che fare, non perché io sia un grande uomo, perché io mi fido, ma perché io mi fido. Infatti adesso ci sarà una frase rivoluzionaria in tutto questo ragionamento. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse due punti. Il Signore, che mi liberò dalla zampa del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. In mezzo a tutto quell'esercito nessuno si era ricordato che c'era un Dio in Israele. E questo dice non guardare il mio aspetto, dice Davide. Ricordati che io credo che c'è un Dio in Israele e come Dio mi ha dato finora la capacità di svolgere il mio compito e di essere fedele al di là delle prove, mi rendo conto che questo è un mio compito perché nessun altro si fa avanti, dopo 40 giorni il Signore mi libererà perché Dio è fedele. È un uomo che non ragiona spiritualmente e quindi non punta sulle sue risorse o sulle sue forze o sulle sue capacità. Questo è fondamentale per coltivare l'umiltà. Puoi essere un grande uomo con dei grandi talenti, grandi doni, fare grandissime cose, ma continuare a essere uno strumento fin tanto che rimani umile, sai che è Dio che agisce. Quando inizi a pensare che sei tu che stai agendo, stai ragionando ancora in modo logico, in modo pragmatico, in modo completamente umano. Versetto 37, andiamo avanti. Saul disse a Davide, va, il Signore sia con te. Attenzione, attenzione perché ci sono altre lezioni ancora. Noi tante volte leggiamo questo passo, arriviamo subito, Davide con la fionda, il bello è tutto quello che c'è prima, quello è l'ultima cosa. Saul, visto che proprio non ce la fa a ragionare in modo spirituale, acconsente, ma continua a ragionare ancora in modo logico. Il Signore sia con te. E cosa fa? Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo, gli fece mettere la corazza. Davide si cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul, non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Sì, sì, il Signore sia con te, però come fai ad andare a combattere così? Ti do degli strumenti. Ma è ancora, non hai capito, non è quello, non è la spada che farà la differenza, non è l'armatura. Questo è un ragazzo che non ha mai indossato queste cose, a meno di 20 anni non è mai stato nell'esercito. Quindi non è così che si combatte per questo ragazzo, non è un soldato regolare, è qualcosa di diverso. Quindi Saul dice, il Signore sia con te, però prenditi questo. Davide ci prova e dice, no, io così non posso fare, non è il mio modo, non sono io. Versetto 40, poi prese in mano il suo bastone, è un pastore, è abituato a lottare contro il lupo, l'orso, il leone. Prese in mano il suo bastone, si scelse dal torrente 5 pietre ben lisce e le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Quindi lui va avanti con la fiducia in Dio e con gli strumenti che sa di avere a disposizione. Ossia, non finge di essere chi non è. Vuoi essere un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, un vecchio, una vecchia che ragiona spiritualmente? Sii te stesso. Conscio delle tue capacità, delle tue forze, nel quali poi Dio si serve di te, non fingere di essere una persona diversa o che hai capacità diverse, sei te stesso e fai la volontà di Dio pur essendo te stesso, con le tue capacità, sarà poi Dio a utilizzarti, ma non fingere di essere chi non sei o di imitare chi Dio non ti ha fatto essere. Versetto 41, intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre di più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Golia vede che una persona arriva, lui parte, però la distanza è notevole, lui ancora non ha capito chi ha di fronte. Sarà interessante vedere come reagisce questo gigante quando capisce chi gli hanno mandato. Lo precedeva. Versetto 42. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò. Che grande insulto. Io sono un gigante di 3 metri e mi mandate contro un pastore. Ma stiamo scherzando? Ma la dignità di avere un avversario alla pari. Io volevo un re, magari. Lo disprezzò perché egli non era che un ragazzo, biondo e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: sono forse un cane, ossia, sono forse un lupo, nemico dei pastori, che tu vieni contro di me col bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Attenzione, in tutto questo capitolo, che ci sfugge via perché noi pensiamo sempre a Davide con la fionda, il gigante, e ci dimentichiamo tutto il resto, non so, magari non è un vostro errore, però io sono portato a fare così, e la scuola domenicale contribuisce anche in questo. Allora, in tutta questa cosa dove ci siamo dimenticati tutto il resto, in tutto il resto, in tutto l'esercito, non c'è nessuno che nomina le divinità, eccetto Davide, e Filisteo è l'unico che, no, si ricorda che c'è qualcosa di spirituale oltre il terreno, perché è l'unico che maledice Davide nel nome dei suoi dei. È l'unico che si ricorda che comunque le forze spirituali hanno importanza. Anche questo è sapientemente inserito dall'autore. Tutto Israele si dimentica che c'è un Dio, il nemico si ricorda che ci sono degli dèi e in qualche modo contribuiscono, e maledice Davide in nome dei suoi dèi. Anche questa è una beffa nei confronti del popolo di Israele. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qua, darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. E allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, la lancia e il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Davide dice: io vincerò non tanto perché io sia chissà che cosa, ma che, perché dietro di me c'è un Dio che tu hai insultato, e questa vittoria dimostrerà che Dio è il vero Dio e i tuoi dèi sono solamente un'illusione. Versetto 46. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. È interessante vedere che c'è molta più descrizione, poi vedremo il perché di questo, molta più descrizione nelle parole e nei dialoghi che neanche nella battaglia. Se l'autore avesse voluto scioccarci, avrebbe messo molto più dettagli nella battaglia, allora quello si è avanzato e lui ha fatto così con la fionda. La battaglia è velocissima. Perché vuol dire che non ci dobbiamo concentrare sulla battaglia, ma su tutto quello che precede, perché la vera vittoria è lì, non nel conflitto finale. E c'è qualcosa di molto importante per noi da imparare. Il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa, e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. Cioè Davide sta dicendo: la dimostrazione che Dio è veramente Dio sarà data dal fatto che io vincerò questa sfida, umanamente impossibile. E quando io solleverò la tua testa, tutti capiranno che Dio ha vinto per mezzo mio. Cioè non c'era altra spiegazione logica. Qui la logica non c'entra nulla. Questo è un discorso spirituale. E attenzione adesso al versetto 47. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani. Anche qui c'è un qualcosa di importantissimo. E tutta questa gente imparerà, tutta questa moltitudine riconoscerà. Davide non combatte solo per la gloria di Dio, Davide combatte anche per insegnare qualche cosa al resto del popolo. Il resto del popolo ha dimenticato che c'è un Dio in Israele, ed ecco perché poi Jonathan, apro la parentesi e la chiudo, alla fine di questo scontro sarà rapito dal punto di vista proprio di affetto, di amicizia spirituale, perché ha visto in quest'uomo qualcosa che anche in lui, che era comunque una persona giusta, è mancato. È qualcuno che affascina, qualcuno che attrae, è il leader, diciamo un ottimo leader, qualcuno che si preoccupa di vincere per dare un insegnamento agli altri. E allora torniamo ancora a noi: sei un padre di famiglia, sei una madre di famiglia, un responsabile di chiesa, della scuola domenicale, tutto quello che vuoi. Le tue sconfitte sono una lezione anche per gli altri, le tue vittorie sono una lezione anche per gli altri. E quando tu affronti un qualche cosa spiritualmente, stai dando un esempio, una lezione di vita ai tuoi figli, alle persone che magari ti vedono come esempio alla scuola domenicale, alla chiesa che Dio ti ha dato da pascere, eccetera, eccetera, eccetera. E quando come uomo, come donna, hai delle vittorie, sei una forte testimonianza, molto più di librettini e di altre campagne evangelistiche, perché le persone che ti conoscono vedono nel concreto cosa significa avere fede. E ripeto, non significa sempre vincere. Non ragioniamo in modo logico, pragmatico. hai una malattia non vuol dire che se preghi Dio ti guarisce per forza. La scrittura è piena di esempi dove le cose non funzionano così. Paolo era uno degli uomini più spirituali che possiamo vedere nella scrittura. Ha chiesto al Signore di essere guarito, e forse guarito no. Paolo era un uomo malato, era un uomo che a volte viveva nel benessere, tra virgolette, altre volte viveva nelle grandi indigenza, grandi difficoltà. Era un uomo pieno di amici e famoso, no, un sacco di nemici, un sacco di ostacoli, a volte andava in carcere, a volte era picchiato, flagellato, lapidato per questo. Eppure era un uomo vincente dal punto di vista spirituale, non dal punto di vista logico o umano. Quindi questo è il discorso. Versetto 48, appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese la pietra, la lanciò con la fionda, colpì il filisteo in fronte, la pietra gli si conficcò nella fronte e gli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. La battaglia è già finita. La battaglia è già finita. Perché quello è semplicemente la dimostrazione pratica di tutto il ragionamento spirituale che c'è stato prima. Non è quello il centro è la fiducia di un uomo che ha visto le sfide della vita come dettagli nelle mani di Dio e che le ha affrontati fidandosi di Dio. E qui c'è un'altra lezione importantissima. Aprite bene le orecchie, mi permetto di dire questa frase. Davide vince prima con le parole e poi con la fionda, perché Davide è un uomo che ha una teologia forte. Noi siamo troppo abituati, anche in modo, nel mondo evangelico, a ragionare ancora in modo pragmatico e logico, a puntare sul risultato. La teologia tante volte dà fastidio, la dottrina è pesante. Parliamo di cose pratiche, di cose che ci confortano, di cose che ci incoraggiano, benissimo. Ma se non c'è una teologia forte che le tiene in piedi, le altre cose sono cose psicologiche. Le puoi trovare ovunque, ma non reggono. Davide vince perché ha una teologia forte. È una persona che crede in Dio perché conosce Dio. E allora noi vogliamo il risultato subito. Vogliamo la consolazione subito, vogliamo il benessere spirituale subito, ma dietro alle spalle deve esserci una forte conoscenza di Dio, altrimenti quando arriva la difficoltà e vedi che Dio agisce in modo diverso a come tu ti aspetteresti perché non lo conosci bene, crolli, subito, subito. Allora vuoi avere una testimonianza forte? Vuoi avere un insegnamento forte nel senso di prima, cioè come padre verso i figli, come madre verso i figli, come capofamiglia verso la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera? Non puoi puntare solamente a ciò che fai, devi puntare su ciò che conosci innanzitutto. Non puoi credere in ciò che non conosci. Ma io credo in Dio, benissimo, sai argomentare bene questo, perché altrimenti, invece di fede, non scandalizzatevi, ma sono parole forti, ma con lo scopo di farvi del bene, non è fede, è superstizione. Il mondo è pieno di gente che crede in Dio, ma che cosa vuol dire alla fine? Allora, vuoi essere una persona che crede? Devi conoscere. Non puoi credere ciò che non conosci. Non puoi vivere ciò che non credi, se no sei un ipocrita e i fatti ti smaschereranno. E non puoi insegnare o testimoniare ciò che non vivi, sei un buffone altrimenti. E sarai considerato tale dai tuoi compagni di scuola, dai tuoi colleghi di lavoro, dai tuoi parenti. Parli e poi non vivi. Perché non vivi? Perché non ci credi. E perché non ci credi? Forse perché conosci molto poco. Davide ha vinto prima teologicamente contro Golia e poi praticamente. Grande lezione per noi. Grande lezione per noi. Vuoi essere un uomo, una donna che testimonia con forza? Devi vivere queste cose. Non puoi vivere ciò che non conosci. Scusate, non puoi vivere ciò che non credi e non puoi credere ciò nel quale non conosci. Qual è la sfida che stai affrontando oggi? Sicuramente ce l'hai. Può essere, che ne so, bullismo a scuola, può essere difficoltà con i colleghi di lavoro, un problema economico, un problema di salute, un problema relazionale. Ognuno ha la sua sfida, ma il punto è, non è la sfida in sé, come la vedi? In modo logico, pragmatico, umano, e cerchi di affrontarla così, quindi. Oppure vedi dietro esse un qualche cosa che ha comunque dei risvolti spirituali, perché ti sta mettendo alla prova per vedere se ti fidi o meno di Dio. E ricordati questo, concludo con queste due frasi. che spero che vi rimangano nel cuore, oltre a tutto il resto, altrimenti cosa ho parlato a fare, però che vi rimangano nel cuore. Se hai un Dio piccolo, avrai dei problemi grandissimi. Se il tuo Dio invece è l'Onnipotente, i tuoi problemi saranno piccoli. Però non è uno slogan, queste sono cose da vivere, non è una frase pubblicitaria. Però noi lo dimostriamo nelle scelte della nostra vita. Quando noi siamo terrorizzati dalle difficoltà della vita, il nostro Dio è piccolo, piccolo, piccolo. Signore, dammi la pace. Smetti di pregare, hai la stessa paura di prima. Ma c'è qualcosa che non funziona. O lui non ascolta, oppure tu dici cose che neanche ci stai credendo in quello che stai dicendo. Perché stai già pensando a come tu risolvere il tuo problema. In quel momento il tuo Dio è piccolo, piccolo, piccolo. E il tuo problema è grandissimo. Ma se hai un Dio grande, il tuo problema sarà ridimensionato. E poi, il modo in cui tu affronterai le sfide della vita mostrerà in modo inequivocabile il modo in cui vedi e ti fidi di Dio. Tu puoi fingere quanto vuoi, puoi fare il cristiano, la cristiana fedele quanto vuoi, ma saranno i fatti che mostreranno chi sei veramente. Perché la sfida te la trovi davanti, che ti piaccia o meno, o ragioni in modo logico, pragmatico, umano, oppure darai gloria a Dio ragionando spiritualmente. Che il Signore possa benedirci e stravolgere, trasformare completamente il nostro modo di vedere le sfide della vita. Amen.